nostro corso annuale. Siamo in un bellissimo luogo che ci ha affittato la chiesa qui di San Giovanni dei Fiorentini, un luogo per fin troppo lussuoso per noi. Eravamo abituati a stare seduti per terra l'anno scorso, quest'anno siamo in Borghesiti. Ci acclimateremo a questo luogo, lo faremo nostro via via, cambieremo la disposizione dei tavoli, di tutto. Questa sera non abbiamo potuto perché il parroco gironzolava da intorno con aria molto attenta. Questo è il quarto corso, come molti di voi sanno, del nostro del CIPAX. Sugli altri c'è una documentazione, voi sapete, il primo, Modelli di sviluppo e non violenza, è stato pubblicato in un'edizione orribile, ma ce l'abbiamo comunque presso il CIPAX.
La propaganda non ci manca.
È tutto molto piccolo, molto fitto, quindi si legge con qualche difficoltà. Il secondo corso, che era su teologia della pace, verrà pubblicato quest'anno in dispense e verrà inviato ai nuovi soci o ai vecchi soci, cioè a quelli che rinnoveranno le quote per il 94 del CIPAX, una forma promozionale, insomma, che abbiamo scelto per raccogliere qualche denaro. Il terzo corso, quello che tenemmo l'anno scorso su violenza e non violenza della vita quotidiana, forse qualcuno di voi ricorderà che c'erano delle schede che contenevano un indice tematico su queste varie conferenze che sono state fatte su appunto vari aspetti della nostra vita quotidiana e dell'atteggiamento, della scelta tra la violenza e la non violenza. La prossima volta porteremo qui delle fotocopie di queste schede che sono degli strumenti per riflettere su questi temi, la violenza nella famiglia, nella politica, nella giustizia e tanti aspetti che poi sono stati trattati in questo bellissimo corso dell'anno passato. Il corso di quest'anno si apre con questa domanda provocatoria: che serve la pace? È un po' per mettere in discussione la nostra stessa scelta e per verificarne l'efficacia. Per fare questo abbiamo principalmente operato una scelta metodologica. Voi avete letto questo volantino, avete capito, insomma, un po' la novità di questo corso è proprio in questa scelta di metodo. La scelta di metodo consiste nel dividere l'argomento in cinque temi molto importanti: quello di questa sera, la giustizia sociale, poi la convivenza internazionale nel prossimo ciclo dei tre mercoledì, l'economia, l'ambiente e l'educazione. Dico il metodo perché l'idea è che nella prima serata, come questa sera, ci sia un approfondimento del tema, un contatto col pensiero dei maestri, dei maestri di pace, per verificare, per andare un po' in profondità nel tema. Invece nella seconda serata c'è già una discussione, che sarà mercoledì prossimo, una discussione più polemica sui vari aspetti in cui questo tema può essere diviso. Verranno varie persone, ciascuno contestualizzato nella storia di questo nostro momento, ciascuno, chi il magistrato, chi lo storico dei servizi segreti, siamo stati profeti nel pensare il corso, chi è invece nella Confindustria e quindi rappresenta un po' la mentalità imprenditoriale, e chi invece si presenta come giornalista e quindi come portatore degli interessi nostri, degli interessi comuni. Quindi questa metodologia si conclude, questa è la cosa forse più interessante, è la sfida maggiore, con un lavoro di gruppo, cioè cercheremo di incontrarci nel terzo mercoledì, perché da noi, da voi, da ciascuno di noi ci divideremo in gruppettini, escono delle proposte concrete. Il discorso è scendere nella prassi, quindi verificare l'efficacia della scelta di pace proprio nella prassi, uscire da questa schizofrenia che molti di noi hanno fra delle bellissime idee e poi vivere in ambienti impregnati di vecchio e quindi con tutte le contraddizioni che questo comporta. È un tentativo che faremo. In molti dei campi di cui noi parliamo, il CIPAX ha qualche piccolo progettino e quindi questi progetti verranno condivisi con voi, verranno messi in discussione, verranno criticati e verranno arricchiti dal contributo di tutti. Nel primo, quello più politico, non c'è un vero progetto, c'è tutta l'azione storica del CIPAX negli ultimi 11 anni, da quando è nato, e quindi lì sarà ancora più importante il vostro contributo. Concludo dicendo, senza presentare, oppure dicendo perché abbiamo scelto una teologa come Antonietta Potente per l'introduzione. Beh, intanto un problema di competenza: lei insegna teologia morale all'Angeli, come il corso dell'anno scorso e di quest'anno sono su giustizia e pace e sviluppo, quindi evidentemente lei è la persona più adatta per illustrarci questo tema di questa sera, questo confronto col pensiero dei maestri. E poi la scelta di una teologa come Antonietta, perché non è una teologa che sta chiusa dentro le stanze delle università, ma che cammina pazientemente nelle strade del mondo, in Italia e fuori, e quindi sta dalla parte degli anonimi, e quindi può darci veramente qualche cosa a noi per riflettere su questo tema così centrale. La parola quindi a Antonietta.
Bene. Il titolo che tutti voi avete in questo invito, in questo programma che era stato fatto, a me ha creato dei grossi problemi, appena l'ho letto, e molte domande. Non so, ecco, se io questa sera riesco a mettere in luce tanto un pensiero di alcune persone che potrebbero, cioè di questi testimoni anche della giustizia e della pace. Più che altro, poi pensandoci tanto su questa tematica, ho pensato, ho capito che forse dovevamo proprio prenderlo come un imperativo. Voi sapete che questa frase, la giustizia è solo la giustizia, seguirai, è un versetto che voi trovate nel libro del Deuteronomio, al capitolo 16, e viene dato proprio come imperativo a questo popolo, cioè non è qualcosa di facoltativo. Allora credo che forse questa sera, più che parlare di indicazioni che ci vengono da altri, vorrei aiutarci, proprio che ci aiutassimo a restare nel nostro contesto in cui viviamo, ascoltando questo imperativo che viene detto a noi nella nostra storia, cioè non è più detto ad un popolo lontano da noi, sconosciuto, ma è detto a noi in questa storia, cioè in questa quotidianità che ciascuno di noi vive. Per cui, ecco, io farò dei riferimenti non tanto come statistiche, come analisi sociopolitiche del momento in cui viviamo noi oggi, però di fatto farò dei riferimenti alla situazione che noi ci portiamo dentro e che in qualche modo vorremmo tutti risolvere, una situazione sociopolitica che ci sta provocando profondamente. Proprio come persone che si domandano a che serve la pace, cioè dove ci porta questo tipo di progetto all'interno della storia. Ora, ci sono delle domande, vi dicevo, che io mi sono posta proprio ascoltando questo imperativo, la giustizia e solo la giustizia seguirai. Tenendo presente che la traduzione più letterale di questo versetto del Deuteronomio sarebbe proprio giustizia, e con giustizia tu seguirai a camminare, cioè farai tutto. Non è solo, quindi è proprio giustizia, cioè con dei modi giusti che tu devi portare avanti questa giustizia. Non è, come vedremo, una giustizia che noi possiamo tirar fuori da ogni nostro modo di vivere all'interno di questa storia, da tutte le nostre scelte, no? Il Deuteronomio è molto chiaro, ci sono delle scelte giuste da portare avanti, non è più una cosa facoltativa. Per cui mi sembra, ecco, un imperativo molto forte per tutti noi, oggi, proprio oggi che ci è chiesto di scegliere da che parte stare. Cioè, in un'ambiguità storica così forte come è l'ambiguità che l'Occidente sta vivendo, noi dobbiamo scegliere da che parte stare. Ora, vi dicevo, ci sono delle domande che io mi porto dentro iniziando proprio tutti questi incontri, guardando un po' il programma e vorrei condividerle con voi, cioè con voi che siete immersi come me, spero, in questa realtà che appartiene a tutti. Cioè credo che questa frase noi l'ascoltiamo proprio in una storia che ci appartiene intimamente, che ci piaccia o no. Ecco, mi domandavo anche, pensando a questo, che cosa voi volete sapere, cioè che cosa volete sentirvi dire quando qualcuno vi domanda a che serve la pace, o quando qualcuno vi dà questo imperativo, cioè tu camminerai solo per mezzo di questa giustizia, facendo cose giuste, vivendo da giusto all'interno di questa storia. Cioè, in altri termini, quale cibo volete in questa vostra fame e sete di giustizia e di pace? Cioè, perché chiamate determinate persone quasi a consolarvi o forse a indicarvi questi cammini che in qualche modo saziano questa vostra fame, questa vostra sete di giustizia e di pace? Ora, io sono convinta che se qui in mezzo a noi ci fosse questo Signore e Maestro che nel tempo ha saputo dare almeno a tutti quelli che lo hanno avvicinato questo senso di giustizia e questa grande nostalgia di pace, ecco, vi chiamerebbe in un certo modo, cioè vi direbbe: voi siete beati, beati voi perché avete fame e sete di questa giustizia e di questa pace, beati tutti quelli che portano nella propria carne questa pace, questa fame, questa sete, resistendo per raggiungere un progetto di pace. Ecco, vi direbbe, sono convinta, questa beatitudine, cioè vi conforterebbe con questo chiamarvi per nome, con il nome che a lui piaceva dare a tutti i suoi amici, cioè voi siete beati, beati voi che avete ancora fame nonostante tutti, beati perché né voi che siete qui, né questi poveri della storia, cioè questi che portano i segni della fame e della sete nella propria carne, vi siete distratti. Credo che noi viviamo in una storia dove i motivi di distrazione dalla giustizia e dalla pace sono tantissimi. Per cui c'è da resistere, io l'ho già detto più volte in questa, non proprio in questo luogo, ma vicino, di fronte, tutte le volte che ci siamo incontrati con alcune di voi, c'è veramente da resistere, da sostenere questa fame e questa sete all'interno della storia. Cioè come continuare a dire il vero a questa folla che aspetta, cioè delle risposte di giustizia e di pace. Ecco, in realtà credo che questa beatitudine ce la direbbe forse anche in un altro modo, cioè beati voi che non mi avete lasciato solo in questa fame e in questa sete di giustizia e di pace. Cioè questo Dio che sembra sempre di più stare in silenzio all'interno della storia, perché a mio avviso, cioè ripensando a queste cose mi sembrava ancora più chiaro, è solo occupato a fare la giustizia. Il Dio che noi diciamo che non parla più, che non sappiamo più collocare, cioè dire da che parte sta, in realtà è questo Dio che non parla più perché occupa tutto il suo fiato, il suo alito, il suo spirito a tenere in piedi questi giusti all'interno della storia, cioè tutti coloro che non si addormentano, cioè non vogliono prendere sonno anche se gli altri li riempiono di sonniferi, questi non vogliono addormentarsi, cioè vogliono fare come ha fatto il loro Signore e Maestro. Allora, ecco, credo che questo Dio si consuma, anche se avvolto da tutte le nostre domande, si consuma in questo suo dare vita a questi che dovranno rendere ragione di questa domanda: che serve la pace? Cioè, è tutto occupato lì, cioè noi non abbiamo più questa voce all'interno della storia, diciamo che non ci sono più profeti che parlano a suo nome, ma di fatto credo che questo silenzio è proprio un silenzio di un Dio diventato prassi nella storia, cioè stanco di tutte queste parole e diventato capace solo di fare delle cose per sostenere questa umanità e questa creazione. Allora, come parlarvi di queste cose? Come interpretare insieme a voi questo imperativo: la giustizia e solo la giustizia seguirai? Cioè, cosa dirvi? Soprattutto io pensavo, cosa non dire, cioè come non dirvi delle cose mie, ma risvegliare le cose che ci avete già dentro, perché sono convinta che quando qualcuno viene a ascoltare qualcosa è perché sa già, ha già intuito che cosa deve far uscire fuori nella sua vita. Ecco, come anche sintetizzare la storia che noi viviamo, questo tempo storico che noi viviamo, senza fare una pura cronaca? Perché guardate, di cronache a me sembra siamo sazi, proprio è tutta una cronaca quella che ci viene propinata in questi ultimi tempi. Ecco, come evitare questo? Cioè fare insieme una sintesi, almeno illuminare alcuni punti essenziali di questa storia che stiamo vivendo, senza, ecco, lasciarci prendere da questa voglia di raccontare fatti e solo fatti. Cioè, come dirvi soprattutto che la storia è uno scandalo, come oggi molti ci vorrebbero far pensare? Cioè, come non restare solo scandalizzati in questa nostra storia, ma piuttosto come veramente riuscire a vedere che di fatto in questa storia è stato precipitato, come dice l'Apocalisse, l'accusatore, cioè colui che giorno e notte accusa i nostri fratelli davanti a Dio. Ecco, come vedere se in questa storia noi possiamo starci in modo diverso? Cioè, non solamente come degli accusatori, ma come coloro che si fanno carico di quei peccati che di fatto forse non ci avrebbero mai toccato direttamente perché non avevamo determinati ruoli. Ma credo che oggi qui c'è una grande sfida per tutti noi, credenti e non credenti. Cioè, c'è da renderci conto da che parte stiamo, come vi dicevo prima, se continuare a non sporcarci accettando di scandalizzarci di questa storia, o se incominciare a caricarci anche di quello che noi diciamo non ci appartiene direttamente, cioè altri lo devono risolvere. E forse sarà, credo, anche almeno per come ne avevamo parlato insieme e con qualcuno di voi, sarà un po' l'aiuto che tenterà di darvi questo programma di formazione di quest'anno. Ora, se questa parola giustizia e solo la giustizia seguirai risuona come un imperativo, dovremmo dirci che questa parola non può essere più nominata in vano. Cioè, la giustizia, noi se continuiamo a nominarla come la stiamo nominando, la bestemmiamo. E guardate che credo, ecco, che qui ci venga proprio indicato questo imperativo perché non diventi solo una parola, ma diventi uno stile di vita. Giustizia e solo giustizia tu seguirai. Cioè non hai altre alternative, poi se continuate questo testo del Deuteronomio, questa è la tua vita, cioè è per vivere. Questa è quella vita che ti garantisce questo possesso di una terra diversa, cioè di una storia che cambia, quella storia che noi credenti invochiamo come il regno, quella che altri invocano comunque come storia di pace e storia rinnovata. Ecco, c'è questo imperativo che ti dice che questa parola, questo termine, giustizia, non può essere più nominato in vano. Quindi anche noi dobbiamo trovare la via per diventare prassi di giustizia all'interno della storia. E guardate, c'è un modo che secondo me, non so se riesco a spiegarvi che cosa veramente significa, ma c'è un unico strumento per diventare prassi di giustizia e di pace all'interno della storia, ed è il nostro corpo. Cioè, guardate, qui non c'è da cercare grandi cose, cioè qui ci siamo noi ad ascoltare questo imperativo, non ci sono altri, ci siamo noi con le nostre storie quotidiane, c'è tutta questa nostra vita. Ecco, l'unica nostra possibilità di impegno nella storia è questo disporre tutto il nostro essere a diventare giustizia e solo giustizia all'interno di questa realtà. Cioè la giustizia, guardate, è sempre il risveglio di un popolo. O meglio, è sempre il risveglio di singoli che tendono a diventare popolo all'interno della realtà, cioè che non vivono più in questo isolamento storico, ma che fanno proprio questa crescita nella loro personalità, cioè maturano in questa condizione per diventare popolo all'interno della storia. Cioè, che cosa significa questo? Significa, cioè, si parla qui di tutti coloro che stanno cercando il diritto, non solo come un loro diritto, ma come il diritto di tutti. E credo che questo sia il primo punto importante che noi dovremmo imparare da questo imperativo. Cioè, la giustizia non essere più pensata in questo modo isolato, la mia giustizia, la giustizia che devo rendere a me. E guardate che oggi nella situazione storica in cui viviamo, comunque questa è un'idea personale, poi ne discuteremo insieme, a me sembra che avvenga il contrario, cioè tutta questa sete di giustizia che noi abbiamo è una giustizia che rivendica delle posizioni personali o di categorie, ma non è questa sete di vedere che c'è un unico diritto, che è il diritto di tutti, che noi dobbiamo riscoprire all'interno della storia. Quindi ecco, cerchiamo a questo punto di parlare della storia che noi conosciamo, per quanto ci è dato di conoscere, anche della nostra storia, del nostro paese. Però anche qui, per non fare della cronaca o dei puri raccontare dei puri aneddoti, vorrei proprio che in questa storia, cioè questa nostra riflessione, fosse proprio lasciarci fare una lezione divina, si direbbe nella tradizione monastica, cioè questo lasciare che la storia diventi una lezione per tutti noi, cioè che non sia solamente questo passare di avvenimenti, questo raccontare situazioni, questo mare di accuse, di scandali, ma sia davvero, cioè, una lezione divina, cioè un modo dove noi possiamo imparare in questa situazione, che ci piaccia o non ci piaccia. avvolti come siamo in questa storia, da questa sete di sopravvivenza, perché guardate, cioè la nostra sete poi quotidiana è quella di sopravvivere, cioè come posso sopravvivere, o di questa sete, soprattutto qui in Occidente, di una sopravvivenza a tutti i costi, cioè l'importante è sopravvivere come partiti, è sopravvivere come Chiesa, per cui l'ecumenismo si allontana sempre di più, è sopravvivere come istituzioni varie. Ecco, la lotta qui sta diventando una lotta di sopravvivenza. Imbianchiamo i muri, l'importante è che resti in piedi qualcosa, anche se fosse solo una lapide a perpetua memoria per tutti noi. Però c'è questa grande ansia che voi sentite nelle nostre storie occidentali, nelle nostre storie politiche e sociali, che è proprio la sete di vedere come restare a galla. L'importante è restare a galla in questo tipo di realtà, restare a galla anche come cultura, come economia, cioè vedere come restare in piedi, anche se crollasse tutto, ma ciascuno, ecco, sta insistendo per farsi la sua giustizia. Ecco, io credo che se noi tentiamo di leggere questa nostra quotidianità come una lezione divina, in cui appunto il silenzio di Dio è sempre più forte, così come è sempre più forte il silenzio dei poveri o di quelli che non hanno grande significato all'interno della realtà, ecco, allora potremmo dire alcune cose su questa giustizia. Intanto, politicamente, la giustizia oggi, a mio avviso, è stata profondamente violentata. Cioè proprio come, anche come concetto, qui in Occidente noi l'abbiamo violentato, turbato profondamente. Chiamiamo giustizia noi tutto questo gioco di forze che facciamo nello spartirci qualcosa, che siano beni, che siano cose, che siano poteri, che siano ruoli. Di fatto noi stiamo chiamando giustizia questo spartire cose. Per cui, ecco, credo che poi uno spartirsi cose gestito da una piccola elite di persone. Per cui, ecco, credo che in realtà noi questo lo dobbiamo rifiutare come procedimento storico. Cioè lo possiamo ammettere, sta succedendo così, ma questo non è il cammino di giustizia, non è la giustizia e solo la giustizia. Questo è un grande gioco di forze che la nostra società, le nostre istituzioni stanno portando avanti. Nella comunità credente lo stesso. Permettetemi una lettura anche di questa piccola realtà sociale che è anche la comunità credente. La giustizia nella comunità credente preferisce indossare altri abiti, cioè coprirsi con altri paramenti. Per questa giustizia la comunità credente riesce a stare contemporaneamente nei palazzi dei re e nei palazzi dei poveri. E questo, guardate, io una cosa a cui penso molto, forse avevo scritto anche delle riflessioni in questo senso su Mosaico, ma mi sembra una cosa che noi dobbiamo in qualche modo superare. Non possiamo più chiamare giustizia questo nostro modo di stare qui e là. Cioè non possiamo più mollare in vano questo che era per la comunità credente uno stile di vita. Ecco, credo che gli abiti che la comunità credente indossa per parlare di giustizia sono quelli, ad esempio, di solidarietà. L'importante è che questa solidarietà non intacchi le leggi dei palazzi, cioè delle persone che di fatto gestiscono questa storia. Ecco, questa comunità credente riesce, a mio avviso, a parlare di giustizia facendo dei gesti che non sono poi totalmente di giustizia. Voi sapete che la solidarietà è un passo che noi dobbiamo compiere ma anche superare, ed è diverso da questa giustizia, è solo giustizia che oggi noi ci sentiamo ripetere da queste parole, da questo testo biblico. Per cui, ecco, credo che anche qui noi dobbiamo dire che la giustizia è stata tradita in qualche modo, forse meno di quanto è stata tradita magari politicamente, però di fatto è un tradimento grosso per quanto riguarda anche tutti noi. Cioè, credo che di fatto poi l'intento sia solo uno, di rimettere tutti nel mercato. La cosa importante è che tutti rientrino in questo mercato dove la giustizia si spartisce, ma non si fa. Cioè si divide attraverso delle cose, ma di fatto non si rende, cioè, questa giustizia a coloro che la stanno aspettando come vedremo, come l'unica cosa. E credo quindi che questa sia un po' la nostra responsabilità, cioè la responsabilità di un occidente, di società occidentali, delle nostre città, di tutti noi, che in realtà non vogliamo perdere dei privilegi. La giustizia oggi ci impone di perdere dei privilegi, che ci piaccia o non ci piaccia. Cioè, io credo che oggi questo sia un discorso, l'unico grande discorso della radicalità evangelica. Non è l'ascesi, non è prendere freddo quando abbiamo il riscaldamento, non è dormire sui chiodi quando abbiamo un letto, ma è compiere, cioè camminare umilmente, come dice anche il profeta Michea, nella giustizia con il proprio Dio. Allora, vedete però che è una posizione che noi dobbiamo prendere. Dobbiamo incominciare a renderci conto che questo non ci dà più dei privilegi come noi pensavamo. Cioè, i nostri cambiamenti di solito sono in prospettiva molto ridotta. Hanno un orizzonte, cioè noi diamo un limite ai nostri cambiamenti, perché di fatto dobbiamo mantenere la situazione com'è, cioè dobbiamo perpetuare questa nostra cultura, questo nostro modo di vivere all'interno della storia, questo nostro modo di impegnarci anche in buona fede nella storia. Ecco, io credo che la giustizia ti fa scavalcare questi limiti, cioè ti chiede di fare un salto, di non darti più un limite nel cambiamento storico che devi portare avanti. Cioè, ho sempre in mente quella famosa espressione del padre Balducci di questa ricerca dell'uomo inedito. Ecco, l'inedito non esiste se di fatto continua ad essere il modello che assomiglia a noi, a quello che già conosciamo. La giustizia è, vi dicevo, risveglia un popolo, è il cammino di un gruppo di persone verso qualcosa di non ancora conosciuto, cioè è la nuova condizione che noi vogliamo portare avanti all'interno di questa storia. Allora, ecco, cerchiamo di capire che cosa ci indica questo imperativo del Deuteronomio, cioè questa giustizia e solo giustizia. È una condizione nuova che dobbiamo tentare, costi quel che costi. Una condizione che la carne di chi la vive conosce bene. Cioè, oggi non si può più parlare di giustizia se la nostra carne non ne porta i segni. E questa è la grande fatica delle nostre società, perché noi abbiamo il potere di gestire tutto, di manovrare tutto senza esserne contagiati. Cioè noi siamo veramente degli abili tecnici di computer, che col computer facciamo tutto, ma non facciamo niente che ci tocchi direttamente. Ora, io credo che, sono molto forte in questo, io non dico che non facciamo niente, io penso che voi facciate tutto, però è una provocazione la mia, che comunque faccio soprattutto anche a me. Cioè, credo che oggi l'eloquenza di questo imperativo debba essere visibile in una carne di una comunità di persone, di popolo, una comunità politica, sociale, credente, chiamatela come volete, ma di fatto ecco, ormai questi gli unici segni della giustizia li può dare solamente questa carne che noi ci portiamo quotidianamente dietro. Noi di fatto chiamiamo giustizia questo gioco abbondante, come vi dicevo, di cose che ci scambiamo, che ci vendiamo, questo gioco di proprietà, di terre, questa di beni, questa spartizione violenta, come se tutto fosse diventato una preda per sopravvivere. Ecco, in realtà in questo imperativo di cui noi parliamo sembra essere la giustizia l'unica condizione di vita. Cioè, o tu sei giusto o morirai. Cioè, e io non so come spiegarlo, guardate, perché ci ho pensato tanto, non riesco a spiegarlo diversamente. Se no, mi è venuto in mente un altro testo, che vi invito, cioè, a leggerlo in parallelo. Un altro testo sempre di questo popolo in ricerca della sua terra nuova. Ed è dal libro dell'Esodo, capitolo 22, versetti 25-26. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle, come potrebbe coprirsi dormendo. Anche qui credo che non vada interpretato tanto come spartizione di cose. Ecco, credo che quando noi diciamo che la giustizia è l'unica cosa necessaria per vivere, noi diciamo questo, cioè è l'unico mantello per coprire la pelle di quest'umanità sofferente e di quest'umanità profondamente inquieta all'interno della storia. Qui non si tratta solo di rendere giustizia rendendo delle cose, riparando dei danni. Qui si tratta di porre delle condizioni nuove. Lo so che a noi ci dovrebbero restituire tutti i soldi che ci hanno rubato, però di fatto non è solo questo che noi chiediamo e che ricerchiamo in una storia come questa. Noi ricerchiamo un inizio nuovo di popolo che cammina nella giustizia. Cioè, la giustizia è l'unica necessità per la vita di questa umanità, di chi non può permettersi di giocare con il suo sovrappiù. Noi facciamo della giustizia giocando con il nostro sovrappiù, e vi dirò di più, per la comunità credente la giustizia dovrebbe essere l'unica provvidenza. Noi chiamiamo provvidenza quello che di solito è il sovrappiù. Siamo sazi, ci arriva in più anche, abbiamo già mangiato fino al dolce, ci arriva un altro dolce, noi diciamo è la provvidenza, ce l'ha mandato. E siamo già lì che ci sbottoniamo i pantaloni, stiamo sdraiati in poltrona. Ecco, e questa è una mentalità tipica soprattutto di noi che abbiamo coltivato anche questa, un certo tipo di fede. Ecco, in realtà la giustizia è l'unica provvidenza che noi dovremmo portare avanti all'interno della storia. Cioè è la necessità di molti di essere liberati, è la necessità di popoli che non possono più vendere la loro vita perché non ne hanno un'altra. E guardate che di fatto noi stiamo giocando sulla vita di persone, sulla vita di intere comunità di persone, di interi popoli. È il prezioso lavoro dei poveri, o dei precari di questa nostra società, visto che devono pagare solo 30.000 lire, c'è scritto laggiù nel cartello, nominiamo anche loro. Ecco, credo che di fatto noi abbiamo questa idea di giustizia molto corrotta dal nostro stato di vita. Cioè, noi di solito parliamo di giustizia in una logica di sovrappiù e di abbondanza. Qui ci viene detto, è l'unico mantello, o tu lo restituisci, o restituisci questa condizione, o morirà. Cioè, questo non ha una coperta per coprirsi alla sera. Cioè, noi diremmo, questo non ha più una condizione per continuare a vivere all'interno della storia. Allora, ecco, credo che noi che siamo abituati a queste spartizioni di tante cose, di abbondanza, di potere, di terra, di mercato, dobbiamo smettere di far credere che la giustizia servirà a tenere buoni tutti spartendo, ecco, queste cose. La giustizia, chi la vuole fare, sa che corre il rischio di risvegliare tutto un popolo. Il cammino della giustizia è il cambiamento solo con la giustizia, come dice il Deuteronomio. Quindi è l'unico mantello per difendere la carne della gente e quindi per portare alla pace, a mio avviso. Cioè, queste due realtà ne sono sempre più profondamente convinta, sono inscindibili. Cioè, o delle persone che si impegnano per la pace entrano in questo veramente forte cambiamento di vita, di impegno storico per la giustizia, o se no, ecco, credo che questo cammino noi lo rallentiamo. In questa logica, ecco, mi sembra che risplenda anche l'immagine di un Dio che di fatto noi non sappiamo più dove collocare e dove sta. Ciascuno lo vorrebbe dalla sua parte. In realtà Dio non può stare solo dalla mia parte, cioè è come la giustizia. O è il Dio di tutti, e quindi la giustizia, o è la giustizia di tutti, o di fatto non è una giustizia vera. Cioè, o questo Dio di fatto non è più il difensore della giustizia. E credo che un Dio che rivendica la vita di intere categorie di persone non può essere solo il mio Dio. Per cui credo che qui noi dobbiamo, come credenti, se siamo credenti, cercare di purificare anche questa immagine che noi ci siamo fatti di Dio. Lui di fatto continua a stare dalla parte di intere categorie di persone che stanno faticando in questa realtà, in queste condizioni storiche di spartizione di poteri, di ruoli, di soldi, eccetera. Un Dio, direi, che sta dalla parte di coloro che sono senza dei, cioè di coloro che vivono questo consapevole, oserei dire, ateismo all'interno della storia. Non scandalizzatevi che una che fa teologia vi parli in questo modo, ma anche qui, o noi incominciamo a maturare, e vi leggerò una cosa molto bella di Bonhoeffer, cioè a crescere in questa maturità dove Dio non è il nostro feticcio, non è il difensore della mia categoria, il difensore di questi miei privilegi, o se no noi non potremmo fare questa giustizia, percorrere questa giustizia e solo questa giustizia. Quindi un Dio che sta dalla parte di coloro che non hanno questi dei, cioè che sono in questa situazione di così di solitudine all'interno della storia, perché vogliono solo lui, non lo vogliono altri, cioè perché vogliono solo vivere in questa storia, non vogliono fare altro. E perché vogliono e continuano ad assecondare questo unico progetto di Dio che è la pace. Quindi io credo che in questo senso noi dovremmo ascoltare questa parola del Deuteronomio che ci scombussola, almeno mi ha scombussolato, io non ce l'avevo bene in mente come versetto, sono dovuta andarmela a cercare. O quando tutte le altre volte che l'avevo letto in un contesto più ampio, puramente biblico, qui letto in un contesto storico confuso come il nostro, forse è anche confusa questo imperativo, sono stata confusa anch'io. Ma non preoccupatevi, cioè io credo che la giustizia debba portare in questo momento una grande confusione tra di noi, toglierci tutta questa sicurezza che noi abbiamo nel dettare legge alla storia stessa. E vi volevo leggere queste pagine, questa breve riflessione di Bonhoeffer presa da una delle lettere dal carcere di Resistenza e Resa, per dirvi anche che non sono solo io così infedele da parlarvi di questo ateismo. L'uomo viene chiamato a partecipare alle sofferenze di Dio per il mondo senza Dio. Deve dunque vivere realmente nel mondo senza Dio e non gli è permesso il tentativo di camuffare in qualche modo l'essere senza Dio del mondo. Deve vivere mondanamente e proprio così partecipa alla sofferenza di Dio. Può vivere mondanamente quanto dire liberato dai falsi legami e inciampi religiosi. Se si vuol parlare non religiosamente di Dio, è necessario farlo in modo da non mascherare l'essere senza Dio del mondo, da metterlo anche allo scoperto, in evidenza, e così una luce inattesa, stupefacente, investe il mondo. Il mondo maggiorenne è senza Dio e forse proprio per questo più vicino a Dio che il mondo non è ancora diventato adulto. Ecco, io credo che questo imperativo del Deuteronomio ci chieda di diventare adulti, di smascherare, cioè questa... E guardate, l'Occidente ha bisogno di togliersi ogni protezione e ogni, direi, assicurazione sulla vita. Noi siamo pieni di assicurazione sulla vita, non solo quelle normali, ma a tutti i livelli, anche di assicurazioni sulla fede, sulla nostra religiosità, o meglio, questa nostra religiosità tante volte ci assicura in questo senso. Ecco, credo che la nostra società, proprio noi che viviamo in questa città o in altre, che percepiamo tutta questa situazione storica così difficile, così precaria, dobbiamo fare questo passo, diventare adulti, cioè toglierci questa nostra protezione. Di fatto la politica finora è stata, per cattolici e non cattolici, un'assicurazione sulla vita. Credo che non possa più essere così. Il sociale, con tutte le sue istituzioni e componenti, la Chiesa, molte volte ha fatto questo tipo di ruolo nella nostra vita, cioè è stata un'assicurazione. Ora, tutti coloro, e sarebbero questi, io credo, i testimoni che io non cito neanche, nel senso che Credo che oggi questi testimoni siano vivi in tutti, se sono morti, sono vivi in tutti coloro che vivono. Questo desiderio di liberare questa loro vita da tutto quello che di fatto non è il nuovo progetto della storia, cioè quel progetto che ti garantisce una storia nuova. Ecco, tutti coloro che si hanno tentato nella loro vita di spogliarsi di tutto ciò, li abbiamo chiamati anarchici nel campo della politica, eretici nel campo della fede, traditori in un altro campo, mentre ecco, io credo che volevano essere solo adulti, cioè non parlare più con nessuno, né con Dio, né con i propri fratelli, né con la creazione, con la terra. Ecco, io credo che questa giustizia, e solo giustizia seguirai, voglia dire questo, cioè non abbiate altro Dio all'infuori di me. Vivete in questa storia, cioè togliendovi quello che intanto non vi garantisce la vostra sopravvivenza, perché questa non deve essere nemmeno la vostra preoccupazione. La vostra preoccupazione è che tutti vivano. E quindi vedete che qui almeno arrivo e concludo, arrivo a questo punto che anche a me, che ho pensato e ripensato queste cose, mi lascia così aperta di fronte a una situazione storica presente e futura, ed è c'è da iniziare a diventare prassi di giustizia in questa storia. Ripeto, non abbiamo grandi strumenti, abbiamo solamente questo nostro corpo messo a disposizione per un impegno storico reale in questa realtà. E questa grande tensione, che io mi auguro anche si possa realizzare durante questi incontri, cioè questa tensione veramente ecumenica, nel senso più bello del termine, più ampio del termine, non solo di incontri di religioni tra chiese, ma proprio tra desideri di giusti, di donne e uomini giusti che all'interno della storia stanno cercando questo futuro della realtà, cioè, e che lo vogliono garantire agli altri, non se lo vogliono garantire da soli. Credo che bisogna smontare molte cose. Il CIPAX ha smontato lì dalla sede, è andato da un'altra parte. Bene, credo che questo sia il segno che dobbiamo smontare tante cose e ricominciare. E questo, guardate, mi sembra la nostra grande speranza. Cioè questa giustizia e solo giustizia è la nostra grande speranza. Tutti gli altri sono delle malinconie che appunto sono, diremmo con una frase evangelica, queste pezze vecchie messe su vestiti nuovi. Basta, cioè togliamoci i vestiti, non compriamocene di nuovi, ma stiamo anche nudi, cioè ricominciamo da capo. E io credo sinceramente che sia possibile.
L'opportunità di conoscere Bonheffer, di cui abbiamo parlato adesso, condividendo con lui l'esperienza del carcere di Tegel, quindi sicuramente la sua domanda cade.
Io soltanto per questo sono venuto qui, perché avendo conosciuto Bonheffer, che è stato così bene citato dalla signora, appunto mi sembra quasi doveroso di dover intervenire. Io appunto sono stato con Bonheffer oltre un anno nel carcere di Berlino Tegel, da dove poi lui fu invece portato nel carcere dell'SS della Prinzalberstrasse, poi dopo varie vicissitudini è stato impiccato. Ed era un uomo eccezionale che non si può dimenticare, e che l'abbinamento più straordinario che io abbia mai conosciuto tra il coraggio e la mitezza, ecco, questa persona di straordinario coraggio che però era lieto, tutto sorridente, se uno gli diceva una parola, anche uno di noi qualunque, è così sensibile ai rapporti umani. Quello che ha detto il Signore mi sembra molto giusto, certamente, e ringrazio anche perché chiarisce nel libro Resistenza e Resa, nelle lettere a Bettini, che lui ha scritto, che era il suo amico pastore luterano anche lui, e c'è questo passaggio dove si parla appunto della presenza, assenza di Dio, che noi dobbiamo apprendere a vivere davanti a Dio come se Dio non ci fosse. E lui citava Grotius, etsi Deus non daretur, e il Dio che ci lascia è il Dio che ci aiuta, il Dio che ci lascia scacciare dal mondo sulla croce è il Dio che ci aiuta. E queste frasi, che purtroppo non ricordo con esattezza, sono estremamente profonde, contengono forse il segreto del fascino di quest'uomo, che aveva, che diciamo era estremamente sottile e critico, eppure un grande credente, che quando sono venuto a prenderlo per impiccarlo ha detto: questa è la fine, per me il principio della vita. E si ricollega questo discorso sul etsi Deus non daretur ad un altro passaggio delle sue lettere e di quello che anche lui diceva, e cioè che quando uno ha rinunciato ad essere questo, quello, un bravo professore, un ingegnere, una cosa qualunque, e quando vive la vita di tutti i giorni, vive il modo della umanità, come diceva la signora, allora rinuncia a pensare alle sue sofferenze, ma pensa a quelle di Dio nel mondo. Soltanto allora veglia con Cristo nel Getsemani. Ecco, queste sono questi risvolti più sottili che sono contenuti in queste lettere. Lui aveva preparato, anche voleva scrivere un testo che ha intitolato Network, Progetto, dove sono delineate delle cose affascinanti che poi non ha potuto scrivere perché è morto a 39 anni. E credo che voi lo citerete di nuovo parlando in particolare della pace, perché lui in un discorso a un concilio ecumenico delle chiese protestanti nel 34 a Palermo fece un discorso che mi pare rimasto fondamentale dal punto di vista della pace. Oggi tutti diciamo usare la pace così, e questo è il pensiero suo, insomma, che la pace è un dono, non è una garanzia. La pace è l'unico grande rischio che dobbiamo saper prendere, e questo era il suo punto di vista, è che bisogna praticamente sperare che le chiese rinuncino a vivere solo per la conservazione di se stesse e invece affrontino questo tema più vasto della giustizia e della pace, affinché, e questa era una frase sua, il mondo dei popoli rinunci alla violenza. Grazie.
Grazie per stare qui,
Sì, beh, il suo tavolo qua.
Volevo fare una domanda, diciamo, abbastanza provocatoria, ma che mi interessa molto. Ho trovato molto, dice, il suo discorso molto interessante e lo condivido pienamente, soprattutto per quanto riguarda realizzare la giustizia nella prassi, diciamo, nella propria vita quotidiana. Ecco, io volevo sapere il suo punto, diciamo, qual è secondo lei l'approccio in realtà per poi realizzare realmente, perché diciamo in questo discorso mi sembra comunque che diciamo, detto che questo è l'imperativo, detto che è giusto seguire questa giustizia, mi sembra che rimanga il problema di poi di riuscire a realizzarla e di come possa, diciamo, di quale possa essere la strada per realizzarla realmente nella prassi. Perché quello che diciamo, vedo e mi rendo conto anche per quello che sta succedendo oggi nella politica e diciamo, in altri campi, che in realtà poi ci si trova di fronte a quelli che sono poi i problemi umani, i limiti proprio della persona umana, e quindi diciamo, realizzare questa giustizia di tutti penso sia un imperativo veramente diciamo, profondo, che però crei dei grossi problemi se non c'è una strada con cui realizzarla. Che dobbiamo partire diciamo, dai nostri limiti, dai nostri diciamo, interessi egoisti e così via. Il diventare adulti diciamo, non è che possiamo di botto prendere e diventare adulti. Quindi quello che diciamo chiedere secondo lei qual è la diciamo, quale può essere una possibile strada? E diciamo, io faccio riferimento perché diciamo, mi interessa dal punto di vista di dell'Oriente e so per quanto riguarda diciamo, la concezione orientale in cui parla dell'uomo con le sue tendenze, i suoi limiti, le sue proprie diciamo, tendenze che poi lo deviano e da quella che può essere diciamo, una strada verso la giustizia di tutti.
Solo un chiarimento a Antonietta. Non credo che sia solo un fatto semantico, un fatto di parole, però credo che continuando a leggere il discorso degli ebrei, la giustizia assume un certo tipo di configurazione, il diritto romano dà un certo tipo di configurazione alla giustizia, la cultura occidentale arriva ad un certo tipo di concezione della giustizia, ma a me sembra che il modo in cui tu hai esposto i criteri del come vivere la giustizia, ecco, mi sembrano più vicini, ripeto, non è un fatto di parole, ma mi sembrano più vicini al discorso della carità, dell'agape, della, ecco. Cioè, insomma, è ancora possibile immaginare che, diciamo, c'è una elaborazione laica della giustizia e c'è una rivelazione della carità che si debbano incontrare o che riassumere nella carità, secondo me è la strada, è il diventare adulti, cioè tradurre la giustizia in carità. Però ecco, dal punto di vista laico la giustizia arriva, si definisce ancora come un quinque sum quinque tribuere, cioè dare a ciascuno il suo. Ecco, se credi un chiarimento su questo, grazie.
Questo luogo è abbastanza difficile, sì, da beh. Agire.
Ci abitueremo piano piano, cambieremo.
Sì, anch'io volevo insistere sullo stesso argomento, cioè credo che un problema grosso per noi sia quello di oggi di individuare che cosa è la giustizia. Io direi che fino all'altro ieri forse abbiamo individuato la giustizia nell'uguaglianza, cioè perlomeno in un certo ambiente di sinistra è stato questo. Qualche giorno prima forse la individuavamo nell'affermazione del diritto naturale e così via. Certamente oggi, da una parte, così l'affermarsi del pensiero della differenza, per esempio, che anche le donne hanno contribuito a portare avanti, no? E dall'altra, così il crollo di certe esperienze di tentativi di realizzazione della giustizia, insomma, ci lasciano estremamente scoperti. E io credo che da una parte il richiamo alla radicalità che tu insomma ci sollecitavi questo sia necessario, no? Sia necessario nel senso che cioè in questo momento di sbandamenti non sappiamo che cosa sia la giustizia, c'è questo richiamo alla radicalità, al mantello, diciamo, che è l'unica ricchezza da cui non si può prescindere. Dall'altra credo che così tanta della nostra sofferenza sia proprio, come diceva anche quel ragazzo prima, nella ricerca di delle modalità storiche della giustizia, no? Ecco, io penso che il terreno religioso non sia la sede propria in senso stretto per la ricerca di queste modalità, nel senso che poi è il mondo la sede propria, però credo che sul terreno religioso e interconfessionale dobbiamo fare dei passi. Ecco, quali siano questi passi non lo so, e credo che dobbiamo aiutarci a individuarli, perché credo che le chiese oggi, proprio perché lo sbandamento sul terreno storico e politico è totale, possano svolgere questo ruolo preliminare.
Dunque, riguardo alla prima domanda, sì, non è sempre, chi mi conosce, nel mio stile dare così, delle soluzioni, no? Ma giustamente manca nella mia lettura questo approccio a un impegno concreto all'interno della storia, no? Che cosa veramente, come possiamo rapportarci a questa situazione che noi oggi viviamo come una prassi di giustizia. Ecco, io non so se riesco a rispondere. Credo che il primo passo sia questo impegno a rischio. Per questo io non amo fare quasi un elenco di cosa noi dovremmo fare, perché credo che nessuno di noi possa partire già, almeno in questo tipo di lettura della giustizia, con questa certezza, perché sennò ricade di nuovo tutto il discorso che avevamo fatto alla fine, no? Di non difendere più la nostra vita. Ora, l'impegno a rischio come può essere portato avanti quotidianamente? La giustizia, dice il profeta Geremia, capitolo 21, è da ricercare ogni mattina. Dove ogni mattina, a mio avviso, non significa solo un tempo, ma significano dei volti. Cioè, la giustizia, potremmo parafrasare, è ogni uomo che incontri. È questo, più che dare a ciascuno, è il suo, cioè è capire che cos'è questo benedetto suo, cioè che cosa ti domanda. È, credo, lasciarci, e questo mi sembra il primo passo che io suggerisco, convertire dalla storia. Da una storia che, come sentivamo alla fine, come ci veniva anche ricordato adesso, cioè non ha bisogno di invocare Dio per così sentirsi forte, ma ha da fare quello che Dio chiede, che è questo credere fermamente alle possibilità della storia oggi. Quando dicevo, a mio avviso sembra che nella nostra storia italiana in questi giorni ci alimentino solo in questo scandalo, scandalizzarci, e non ci fanno fare altro. Ecco, io credo che noi dobbiamo reagire, ma non per dire che sono tutti buoni, per l'amor del cielo, ma per vedere veramente che di fatto la storia che ci stanno propinando dal mattino alla sera i mezzi di informazione è la storia fatta da quella gente a cui noi non avremmo mai dovuto credere. Mi sembra ridicolo che oggi noi ci scandalizziamo. Noi non ci avremmo mai dovuto credere, mi sembra ridicolo che oggi la Chiesa vada a dire, a accusare, che scandalo, e noi non sapevamo, ma cosa non sapevamo? Cioè, evangelicamente, ma anche se io non lo sapevo, non avrei mai dovuto crederci. Per cui, ecco, credo che, ripropongo quello che dico sempre, che a mio avviso noi dobbiamo stare in questa storia ripensando dal basso. Cioè, non possiamo permetterci di credere a quello che di fatto altri ci stanno propinando, che poi parlano sempre di loro, non parlano mai di altri. Per cui, ecco, credo in questo senso che la frase di Geremia, la giustizia, la ricercherete ogni mattina, è che qui ci deve essere un nostro impegno veramente quotidiano, che io non saprei dire sinceramente quale deve essere. Ciascuno credo che debba conoscere bene l'ambiente dove sta per portare avanti la giustizia, e insieme agli altri deve lasciarsi convertire anche da questa storia, cioè da questa parte di storia che poi di fatto rimane sempre ignoto. Cioè, è una pecca questa di non dirvi, di non darvi delle indicazioni pratiche che io ho, forse perché non ce l'ho davvero. Quando vi dico che l'unico strumento è il nostro corpo, io sono convinta che questa è la pratica che noi dobbiamo fare, cioè ogni mattina questo nostro corpo deve cercare questo cammino di giustizia, perché se no noi continueremo oltretutto anche con dei modelli, con queste letture, come ci veniva ricordato prima da Antonietta, fino a un certo punto abbiamo detto che era questo, poi era un altro, poi era un altro ancora. In realtà non è ancora, ci siamo accorti, per fortuna, che non è ancora questa la giustizia, e che quindi la dobbiamo ricercare con questo, credo, sentimento di appartenenza alla vita di tutti, e non più solo con un sentimento di rendere qualcosa di cui io mi devo scrollare di dosso, no? Io mi devo scrollare di dosso qualcosa per cui lo restituisco a un altro. Questa è un po' la carità intesa in senso pessimo anche nelle nostre comunità credenti. Cioè, l'importante, se voi ci avete tanti soldi, l'importante è che voi li distribuiate il più possibile, poi per il resto non preoccupatevi. Ecco, credo che nel discorso della giustizia c'è anche questo superamento, e mi aggancio a quello che diceva Cesare. Ecco, io credo che la carità, a parte che è un concetto, credo che ci siano anche degli equivoci a livello semantico, nel senso che la carità, come si intende oggi comunemente nelle nostre situazioni di comunità credente, è veramente svilita. Per cui io, ad esempio, è un termine che non amo molto citare, usare. Ecco, credo comunque che la carità è solo fatta con il corpo, cioè con questa nostra situazione storica io ho a che fare e mi deve segnare la mia vita. Non è una questione appunto solo di ridistribuzione di cose. Ora, il corpo della carità, a mio avviso, è la giustizia. Non è un gioco di parole, cioè non so se... Nel senso che io non credo, non vorrei, ecco, che ci fosse questa separazione. E certamente, se noi andiamo a vedere nel linguaggio delle prime comunità credenti che cos'era la carità, è come dici tu, cioè è, diciamo, quasi il punto dove noi arriviamo. Però di fatto c'è un cammino per arrivarci, ed è la giustizia. Non si può barare su questo. e credo che la comunità credente debba recuperare. La carità non è nemmeno la solidarietà come la intendiamo noi, e anche su questo noi dovremmo probabilmente chiarirci molte cose. Per cui, ecco, credo che noi abbiamo fatto di tutto qualcosa che noi facciamo, ma che, come vi dicevo prima, non ci tocca direttamente. Cioè noi non ne portiamo questi segni nel corpo, o meglio, gli unici testimoni sono quelli appunto che lo testimoniano con la loro carne. Riguardo a quello che diceva Antonietta, non ho granché da dire, nel senso che è vero quello che dice. Io credo però che sì, questo terreno religioso è forse da rileggere, quindi dovremmo forse appunto trovare delle motivazioni più forti. Ma credo, io sono profondamente convinta che il terreno religioso è il mondo, sono la stessa cosa. Io non ho più voglia di sentire che il terreno religioso è il tempio e il mondo è un terreno laico. Ecco, io credo che è proprio la giustizia ci fa capire che l'unico terreno religioso, nel senso proprio dove noi siamo chiamati a starci adorando, è il mondo. Non so se...
Continuare le riflessioni che ha fatto Antonietta. A me è interessato molto quando lei ha detto che noi dobbiamo diventare maturi. Allora mi sono chiesta che cosa può voler dire diventare maturi. Maturi probabilmente vuol dire uscire dai nostri parametri, perché il bambino vede solo i propri bisogni, vede solo quello che lo tocca da vicino, vede i bisogni della sua famiglia. Invece l'uomo adulto può anche andare oltre. Io ho fatto quest'estate un'esperienza molto dolorosa. Sono stata un mese in Brasile con mio marito e ho parlato con moltissima gente, sono andata in favela. Ecco, che cosa può voler dire la giustizia? Io credo che la giustizia debba cominciare da lì, perché se non partiamo da qua, e come dice Antonietta, è un mercanteggiare, no? Chiedere, pretendere, sindacalizzarci, non perché sia contro i sindacati, ma voglio dire, ogni categoria lotta per il proprio privilegio. Se invece noi partiamo dal contadino che ho visto quest'estate, che guadagnava, non lo so, non ho, ero talmente terrorizzata quando ero lì che non so neanche dirvi cosa guadagnava, ma vi posso solo dire che vecchi non ci sono. Quando io sono lì mi vergogno di dire quanti anni ho, faccio finta di aver sui 35, e così loro, no? Se no mi sembra di avergli rubato anche la vita. Ecco, lì i contadini, in questo posto che ho visto io, vivono 40 anni, sì e no, e poi vengono buttati via perché il proprietario, quel proprietario lì aveva 5.000 ettari di terra e non aveva nessun bisogno di aver quel contadino, quando quello era morto ne faceva un altro, no? Ecco, la giustizia penso che sia partire da lì, non fare ingiustizia. Noi abbiamo un sistema di leggi che ci arricchisce attraverso la loro miseria, non è che noi siamo fuori da... anche noi siamo quelli che rendiamo povero quel contadino, perché basta che noi mettiamo dei soldi in banca e noi non sappiamo dove vanno questi soldi. Può darsi che i miei soldi che ho in banca siano anche i soldi che partecipano di una multinazionale che sono proprietari di quel terreno. Quindi essere maturi credo che voglia dire capire queste cose, conoscerle, essere consapevoli dei meccanismi internazionali di mercato. Non è che tutti dobbiamo diventare economisti, però capire che siamo noi che produciamo l'ingiustizia e quindi uscire dall'essere piccoli. Ecco, questa è la prima considerazione. La seconda è quella che lei ha detto di toglierci il mantello, no? Di essere nudi, o di essere bambini, direi, perché noi possiamo a qualsiasi età ricominciare, se vogliamo, magari facendoci aiutare dalle persone che hanno più forza, dei giovani che ci trascinano, in modo da fare delle leggi, un sistema mondiale che magari va anche contro i nostri interessi. Io mi rendo conto che appartengo a una classe sociale che ogni tanto mi dico: ma sei proprio una vera reazionaria? Lo so, perché una parte di me è così, è nata così, sono snob, parlo così, io lo so che sono così, però c'è un'altra parte di me che dice: stai attenta, che facendo così non fai il bene di tutti, fai il bene della tua classe, ecco. Essere bambini credo che voglia dire anche questa possibilità di rinascere, anche se siamo di una classe sociale un po' incancrenita o occidentali. Poi la terza cosa che mi è piaciuta molto è quella dell'ateismo, tra virgolette, di Antonietta. E noi diciamo che siamo la civiltà cristiana perché ci siamo appropriati di Dio, e non diciamo: noi facciamo il bene, non rendiamo povera l'America Latina, non facciamo la guerra in Jugoslavia, non abbiamo prodotto lo sfascio dell'Unione Sovietica, perché anche questa balla che l'Unione Sovietica, questo modello è caduto. Ma come poteva reggere un modello quando solo di armamenti per difendersi da noi dovevano spendere il 40% del bilancio? Nessuno poteva reggere, no? Ecco. Allora, io direi che noi non dobbiamo partire: noi siamo i prediletti di Dio. Noi abbiamo Dio se facciamo la giustizia, se no non ce l'abbiamo. Quando io sono stata in Brasile, forse alcuni di voi mi hanno visto quando pianto in chiesa, quando sono tornata, tanto che un'amica mi ha detto: ma se a te un viaggio in Brasile ti fa questo effetto, ma perché lo fai? Io gli ho detto: guarda, forse, non lo so, lo faccio, forse sarò anche scema, però mi sembra giusto portare a voi tutto il mio smarrimento, perché io ho solo questo, il mio sbarellamento mentale è il fatto che ho visto delle cose. Poi quest'anno, non vi dico, ero stata già 8 anni fa, non vi dico la situazione cos'è, com'è peggiorata, si vedono per terra la gente che muore, no? Ecco, allora io dico: togliere Dio vuol dire non nasconderci dietro questo mantello. Io non lo so se sono cristiana, spero, non lo so, può essere, però certamente non appartengo a una civiltà cristiana, perché non sono quella poveretta che... E quando sono tornata, io avevo questa crisi, forse non ho potuto dirvi tutte queste cose a ognuno di voi, ma io avevo questa crisi perché sentivo l'abbandono di Dio, sentivo l'abbandono di Dio nei confronti di quei poveri, però sentivo anche mi sentivo nuda.
Cioè, per esempio, il concetto della giustizia del sovrappiù e della cronaca, è vero, queste mi sono sembrate cose fondamentali. Allora mi permetto un pochettino di congiungere questo fatto della cronaca, che non è più storia, è solo cronaca, con un pochetto col concetto che lei ha citato molto bene del mundus geworden welt, l'uomo divenuto adulto. Che cosa intendeva, ecco, Bonhoeffer? Io mi permetto, avendo parlato a lungo con lui, di ipotizzare che per lui l'uomo divenuto adulto è quello la cui vita non è più una cronaca, ma che lui in qualche modo sente di dover costruire una storia, un qualche cosa. Certo, l'uomo potrà fare il Mosè di Michelangelo, ma
se è consapevole di questo non vorrà neanche che la sua vita sia proprio uno sgorbio, vero? E d'altra parte, se tutti avessero questo concetto di non vivere come una cronaca, forse allora potremmo pretendere che anche la storia di tutti, del paese, non sia una cronaca come è diventata, perché come può non essere cronaca quando ognuno di noi lo è vero? Ecco, mi pare quindi che quando si dice ma allora cosa si deve fare, ecco, un suggerimento che credo possa essere un po' quello che io attribuirei a Bonar per questo: non vivere la propria vita come una successione di fatti o come una cronaca, ma cercare di dargli un volto, un significato, una responsabilità, come l'uomo divenuto adulto. Credo che fosse questo il significato ultimo di quello che lui diceva.
È vero, cioè io ho sempre creduto tanto che poi quello che costruisce la giustizia è quello che tu vivi lì dove sei, no? Cercando, come dicevi, di camminare umilmente col tuo Dio. Però è vero anche che poi vivendo vivi una cosa piccola, no? Allora, senza togliere niente a questa fede in quello che tu vivi e quello che tu puoi costruire là in quel piccolissimo, però a volte ti trovi davanti a una situazione mondiale, no? Che ti porta a due atteggiamenti: uno sgomento, per cui dici ma io di fronte a questa cosa qui che ci posso fare, dunque lo sgomento, oppure dire ma io non ci posso fare niente perché è tanto più grande di me, no? È tanto. Allora come restare fedeli al piccolo, però senza neanche addormentare questo desiderio di vedere un qualcosa che anche in grande cambi, che, no? Non so se...
Grazie.
La giustizia non sia vivibile da soli, come invece lo è ad esempio quella che noi chiamiamo la solidarietà. Cioè io la posso anche vivere da solo in qualche modo, posso farmi l'idea che anche se vivo nascosta in un sotterraneo i miei gesti diventeranno preziosi per qualcuno, cioè sono solidali con tutti i gesti di altri, eccetera. Con tutto ciò, ripeto, non è che io stasera abbia detto troppe volte che questa solidarietà non va bene, ma non è che voglio buttare all'aria tutto il discorso della solidarietà. Credo, ecco, che il discorso debba diventare più tra persone mature, come ci veniva ricordato, per cui non esiste, ecco, una giustizia che noi possiamo permetterci di fare in solitudine. E credo che in questo modo si recuperi il piccolo gesto, perché è il gesto mio, nel senso che dove vivo io questo gesto lo devo fare, perché sennò diventerei schizofrenico. Ma d'altra parte anche credo che debba continuare ad essere veramente inquieto in questa situazione storica. E per forza, cioè qui il primo passo per fare giustizia è trovarmi degli altri compagni e compagne di cammino. Cioè credo che il discorso anche a livello di ambienti religiosi sia stato mortificato proprio a questo livello qui. Cioè perché abbiamo detto che bastava la tua intenzione in certi momenti, l'importante... Credo che oggi qui la maturità anche della nostra fede esige proprio questo diventare mendicanti di compagni e compagne di cammino, di uscire fuori. E lo dico ad esempio come religiosa,
Pensate a tutte le idee, i castelli che ci siamo fatti, che la nostra vita, già il nostro voto di povertà era un sostenere le sofferenze della storia. Ma se tu sta storia non la incontri mai, cioè come tu puoi dire che di fatto hai dei compagni e delle compagne in questa faticosa resistenza quotidiana, in questo scegliere di non avere idoli, in questo scegliere stili di vita sempre più di pace e sempre meno violenti? Ecco, allora credo quindi che il primo passo, anche qui forse c'è un'indicazione concreta, è che noi usciamo fuori dai nostri gusci e ci cerchiamo proprio come mendicanti, non trovo un altro termine più forte da dire, cioè invece di andare a domandare, come dice il salmista, dov'è il tuo Dio, cioè dove sei tu che hai questa stessa fame e questa stessa sete? Cioè, proprio credo che questo sia, equivalga alla domanda anche dove è il tuo Dio, è la stessa cosa a mio avviso, però dobbiamo uscire fuori, perché è la giustizia stessa che ce lo chiede, e solo questa è la giustizia, ecco, si ritorna alla frase, la giustizia e solo la giustizia seguirai, ecco, e seguendo questa giustizia tu per forza entri in questo desiderio profondo di trovare questi compagni e compagne di giustizia all'interno della storia, che poi certe volte sono quelli che noi chiamiamo i più oppressi, cioè diventi, certe volte sono altri che come te hanno fame e sete della giustizia, anche se non patiscono la fame e la sete nel corpo, che però stanno anche loro a loro volta cercando questi compagni più oppressi all'interno della storia, per cui si allarga secondo me il discorso e non viene perso nulla, cioè nessuno perde il suo gesto quotidiano, perché è tutto un gesto quotidiano quello della giustizia, però ecco credo, e grazie della domanda, così se c'erano dei dubbi casomai abbiamo specificato meglio, ecco, credo che oggi noi dobbiamo uscire fuori e cercarci questi nostri compagni di cammino all'interno della storia, perché altrimenti continuerà appunto a tenerci, questa situazione storica ci continuerà a tenere inchiodati in certe realtà, da dire è troppo grande per me, oppure ma lo fanno gli altri, noi non lo possiamo fare. La Chiesa si è trincerata molte volte dietro a questo discorso, non è di nostra competenza, a parte che poi magari si infila in altre competenze che proprio non ripeterebbero, però addirittura di distribuzioni di cose poco pulite, però a parte quello, ecco, credo che nessuno oggi possa dire non è di mia competenza. Casomai può dire una cosa, che è la tipica frase dei giusti, che è quella che voi trovate nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 4, quando dice nessuno diceva a sua proprietà quello che gli apparteneva. Cioè c'è questa appartenenza unica che è di tutti e che noi quindi dobbiamo andare a cercare questi tutti della storia. Cioè il mio invito che faccio a me stessa, che vorrei veramente condividere con voi, è proprio questo, cioè cerchiamo di costruirci compagni e compagne in questo cammino e continuando a cercare altri in questa storia. Io non posso più chiamare niente di quello che posseggo mia proprietà, perché è la proprietà di tutti. E questo diventa proprio, credo, la maturità anche della nostra fede, del nostro dolore, perché in questa lettera molto bella, cioè lui poi parla appunto di questo dolore che noi possiamo condividere, no? Con Dio, appunto il discorso del Getsemani. Ecco, credo che questo è il dolore che noi possiamo condividere come dolore di parto e non come dolore di morte, perché c'è una bella differenza tra questi due tipi di dolori. Ecco, come dolore del parto noi lo possiamo condividere veramente, lo dobbiamo condividere con tutta l'umanità, però ecco, quest'umanità da ricercare ogni mattina, per cui è lì il piccolo, che ogni mattina tu devi mendicare da questi compagni questo cammino insieme di resistenza anche in questa storia.
Quindi allora